È questo che abbiamo ascoltato, un altro passaggio chiave del Vangelo di Matteo in questo caso, che è la sezione delle parabole. Sapete che i Vangeli, per cercare di farci entrare nel mistero di Gesù, la testimonianza su Gesù, raccolgono in alcuni capitoli degli aspetti fondamentali per capire Gesù, per esempio i suoi gesti, come si comportava nei banchetti, come si comportava con i peccatori, no? Per esempio le beatitudini e il discorso della montagna, questa nuova legge, per esempio i segni, i miracoli, no? E per esempio le parabole. Cioè, Gesù parlava in parabola e nel Vangelo di Matteo sono raccolte le 5-6 brevissime parabole che noi conosciamo, no? Il regno dei cieli a che cosa si può paragonare? A un uomo che esce e semina, getta abbondantemente il seme, un po' cade sulla strada, un po' sulla terra, produce, non produce. Oppure è simile a quell'uomo che ha piantato il seme, poi è cresciuto il grano, ma è cresciuta anche la zizzania. Cosa facciamo della zizzania? Oppure a che cosa paragonerò? Paragonerò a quella donna che con un po' di lievito fa levare una grande quantità di pasta. Oppure un granello di senapa, un seme piccolissimo che tu lo vedi neanche e che poi seminato diventa un albero su cui si posano tutti gli uccelli del cielo. Oppure a quel tesoro nascosto nel campo che quando uno lo trova vende tutto ciò che ha. Queste robe qui con cui Gesù parlava del regno di Dio. E allora capite bene qual è la posta in gioco di queste letture che adesso faremo in queste domeniche sulle parabole. La posta in gioco è che o noi comprendiamo le parabole oppure non comprendiamo il Vangelo. Non comprendiamo Gesù. La parabola racchiude il mistero di Gesù. E la prima maniera di non comprendere è quella che invece è tipica della nostra mentalità intellettualistica, che pensa così: Gesù ci deve rivelare delle verità da parte di Dio, no? E le verità sono quelle che noi poi definiamo, no? E però per far capire fa degli esempi. Siamo fuori strada, proprio fuori strada. Le parabole non sono degli esempi per far capire delle verità, ma sono proprio un modo di viaggiare, delle spedizioni simboliche, appunto, che aprono la verità nascosta. Sono dei viaggi dentro il segreto, dentro il tesoro nascosto nelle storie degli uomini. Quindi le parabole di Gesù sono una maniera di svelare, di rivelare la presenza nascosta del regno in ciò che ci capita ogni giorno. Non è un esempio, è il tesoro nascosto dentro proprio quelle cose lì, dentro l'andare a lavorare a Milano, dentro il preparare da mangiare per i figli, dentro l'organizzare una vacanza, dentro il curare un malato, dentro seppellire i morti, dentro un accudire i bambini, generare un figlio. In queste cose il regno di Dio si nasconde. Bisogna trovarlo lì, capito? Non è un esempio che il regno di Dio è un'altra cosa che poi ti spiego. Che poi è là. E quindi le parabole sono un modo di Gesù, solo lui può fare sta roba qui, se ve lo raccontassi io, dice, chi l'ha detto? Lo dice Gesù, appunto, no? Capito? È lui che sta dentro, è Dio che sta dentro le cose, che ci fa sapere che sta dentro. È un modo di raccontare le storie della nostra vita quotidiana come un Vangelo. Se ti accorgi, appunto, ti arriva in faccia la buona notizia, la sorprendente notizia. E cioè la notizia che in queste nostre storie è presente, nascosto. Continuo a dire nascosto perché le parabole non solo rivelano, ma rivelano nella maniera nascosta, proteggono, bisogna arrivarci, bisogna interpretare, bisogna scegliere, bisogna scoprire, bisogna convertirsi per cogliere il tesoro che sta sotto queste nostre cose. Non è lì, io faccio quel che mi pare e questo è il regno di Dio. Devo trovare in quello che faccio il dono della legge di Dio, la parola di Dio, il venire di Dio, la grazia di Dio, appunto. E in questo senso, pensate cosa sono le parabole. Dio è venuto tra noi, ha imparato da noi a parlare, poi si è messo a raccontare, perché è stato lì 30 anni? È stato lì 30 anni per imparare a parlare. È andato a scuola, è andato alla sinagoga, con papà e mamma ha detto le preghiere, ha capito cosa voleva dire mangiare, cosa voleva dire ospitare un ospite, cosa voleva dire avere dei parenti, cosa voleva dire prendere una pizzicata dagli amici a scuola, hai capito? Cosa voleva dire lavorare? E poi si è messo a raccontare. In questo senso le parabole sono un racconto che Dio fa nel suo imparare a fare l'uomo, nel suo cammino di incarnazione. Sono la maniera umana di vivere di Dio tra noi, no? Il che vuol dire appunto che noi siamo capaci, che saremmo capaci di ospitare Dio nelle nostre storie di tutti i giorni. Le nostre storie parlano di Dio. Guardate che questa è proprio come si dice, il salto della fede. Noi che raccontiamo le nostre storie come le avessimo in mano, come le programmassimo, come le sistemassimo, come le bestemmiassimo se non van bene, no? In realtà le nostre storie parlano di altro, parlano addirittura di Dio che viene nelle nostre storie. Questa rivelazione è così sorprendente. Ma chi se l'aspetta? Chi può dire una cosa così? È così sorprendente per noi che viviamo, come dice appunto Gesù, senza capire, che viviamo nella distrazione, nell'affanno, nella preoccupazione, nelle paure, nelle avidità, nelle gelosie. Questa rivelazione del regno di Dio nella nostra vita è così sorprendente che ci chiede una conversione profonda. Il regno di Dio è qui, convertitevi, cioè, bisogna cambiare sguardo, bisogna cambiare la maniera di guardare la nostra vita e bisogna soprattutto combattere questo ripiegamento narcisistico, terreno, animale di noi su noi stessi, sulla nostra immagine, capito, no? E avere questa continua disponibilità a nascere, a rinascere, diventare come bambini, cioè a riguardare le cose come di nuovo, come la prima volta. E l'inizio di questa maniera di Gesù di parlare, raccontando parabole, è rappresentato da questa stupenda immagine del seminatore, che in questo senso è l'immagine, è la parabola delle parabole. Cioè tutte le parabole poi esplicitano questo senso iniziale della parabola stessa, cioè del mondo come un campo in cui Dio semina la sua parola, che è la presentazione della creazione del resto. Dopo, quando i preti prendono in mano questi discorsi qui, fanno su la teologia e ci fanno su i discorsi. Primo giorno Dio disse sia la luce, la luce fu. Secondo giorno disse e fu. Cioè mettono teologicamente in fila i giorni, le stagioni, le categorie, dagli animali ai vegetali, agli umani, all'uomo e alla donna, che vengono dalla parola di Dio. La creazione in Genesi, appunto, è frutto della parola. E Gesù lo dice in questa maniera molto umana, molto quotidiana, no? Si guarda in giro e dice, sto mondo qui è come un campo, il mondo delle nostre storie, evidentemente, non sto parlando solo della terra, il mondo umano È un terreno su cui cade continuamente la pioggia della parola di Dio. Dio crea uscendo all'aurora del mondo. Ogni volta che nel mondo parte qualcosa, Dio sta uscendo al mattino, in questo gesto magnanimo, generoso, incalcolato, di gettare la sua parola. E cioè, quando uno getta la parola, secondo voi cosa fa? La butta lì, poi guarda di là. Getta la parola perché qualcuno l'ascolti, perché gli torni indietro, perché nasca un circuito. La parola serve per questo, no? Per comunicare, per fare alleanza. Come sta succedendo adesso? Io sto parlando sperando che qualcuno ascolti e mi rimandi indietro una risposta. E così diventiamo amici mediante la parola, no? L'amore della parola. E allora Dio fa così. Semina sul mondo, manda sul mondo la parola come un seme. Che cosa deve fruttare da questo seme? La parola di Dio vuol generare dei figli, vuole creare dei figli, degli amici, dei fratelli. La parola di Dio vuole comunicare, cercare interlocutori, creare la fraternità umana, la famiglia di Dio, appunto. Questa è la creazione. Almeno Gesù la vedeva così. E i suoi discepoli sono invitati a vederla così, eh? La prima lettura, vi ricordate cosa diceva la prima lettura del profeta? Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata, fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Il profeta, l'uomo della fede, è quello che vede la storia così. E però il mio servo, Isaia poi ha questi testi, no? Cioè la mia parola, quando io manderò la mia parola, dovrà portare la sofferenza del mondo, sarà massacrata. Cioè la vicenda di questa parola che esce dalla bocca di Dio e prende carne, guardate che prendere carne è una cosa molto drammatica. C'è la vita e la morte, c'è il mangiare, il bere, c'è la carne, il sangue, c'è la violenza, c'è la morte. C'è la gelosia, c'è la cattiveria, c'è la bugia, c'è il mondo umano, la terra umana da coltivare, è così, no? Allora la vicenda di questa parola che esce dalla bocca di Dio e prende carne è una vicenda drammatica, sarà feconda a caro prezzo, il prezzo della carne. Tutti i testi bellissimi in cui si parla di Dio che si è umiliato, che ha preso la nostra umanità fino alla morte, la morte di croce, si è fatto servo, la lavanda dei piedi, il sacrificio, l'eucaristia, sono tutti questi temi. Cioè, ma è come un papà e una mamma che per far venire su un figlio ci devono schiacciare sopra la loro vita, no? Devono spremere la loro vita, devono dare la vita. È così anche per Dio. E la seconda lettura, io l'aggancerei a questo discorso, vi ricordate la seconda lettura di Paolo ai Romani parla della creazione, altra prospettiva cristiana interessante, come di un parto doloroso. Cioè in realtà il mondo sta nascendo nel dolore, nella fatica, lo sperimentiamo nella vita di ciascuno di noi, nella storia umana di cui la Bibbia, ecco perché la Bibbia ha dentro la violenza tra i fratelli, ha dentro l'imbroglio, ha dentro la guerra, ha dentro e questa fatica della fraternità che si costruisce. E la Bibbia ha al centro la vicenda di Gesù, che è il centro della storia, ma è una storia drammatica di morte, appunto. Cioè c'è tutto il senso pasquale, il parto, la nascita nuova dal dolore, la nascita dalla morte e resurrezione di Gesù. Cioè la creazione che è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio geme come nei dolori di un parto, perché l'incontro della parola con il mondo dell'uomo è drammatico. Il suolo umano tende a seppellire la parola, a farla tacere, allusione pasquale, no? Cioè, quando il Figlio di Dio, la parola di Dio è venuto tra noi, noi l'abbiamo soffocata, l'abbiamo processata e soffocata, no? E il Vangelo consiste proprio in questo, che questa parola soffocata è risorta. Cristo è risorto, vuol dire sta roba qui, che la parola di Dio genererà i figli. La buona notizia delle parabole, ma soprattutto della parabola che è Gesù, la buona notizia è che questo seppellirsi della parola nel mondo, questo marcire del seme nella terra, sarà fonte della sua fecondità, perché, ancora il testo diceva, la creazione conoscerà la libertà e la gloria dei figli di Dio. Forse se questi discorsi così stanno in piedi, si incomincia a capire la portata di quello che abbiamo letto nel Vangelo, che è una portata drammatica. Io credo che non l'abbiate ascoltata serenamente questo Vangelo. Avete presente la scena, no? Gesù parla in parabole e la gente non capisce. I discepoli dicono: ma perché parli così? Dice: parlo così perché non capiscono. Questo dialogo drammatico che avviene attorno a questa maniera di Gesù di raccontare in parabole. E difatti, se andate a leggere il Vangelo, la prima sorpresa è che Gesù non parte subito a parlare in parabole. Incomincia a parlare in parabole a un certo punto. Quando? Nel momento in cui tra lui e la folla inizia un'incomprensione, inizia un distacco. E difatti il Vangelo iniziava così, no? Quel giorno Gesù uscì di casa, si sedette in riva al mare, si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca, si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Già questa scena, no? È il segno del distacco. La gente resta sulla riva, Gesù porta con sé i discepoli sulla barca. E infatti i discepoli gli dicono: ma perché parli loro in parabole? Che non è come pensiamo noi, parlare in parabole così anche i bambini capiscono, il contrario. Cioè gli chiedono: ma perché parli in parabole? Cioè se parli in questa maniera così oscura, dillo chiaro, un bel concetto. Ma guarda che è forte sta roba qui. Ma non può essere detto in concetto il regno di Dio. È in parabola perché tu lo devi trovare, perché tu devi cambiare la tua vita per trovarlo, capito? Non è una cosa che devi capire e poi la applichi. Perché parli in questa maniera? Ma se parli in questa maniera così oscura la gente non capisce. Parlo loro in parabole. Il Signore non è che dice: no, no, ho sbagliato, adesso cambio linguaggio, gli spiego meglio. Dice: parlo loro in parabole, perché non voglio che capiscono. Anzi, diciamo meglio, perché se no si illudono di capire, mentre in realtà resistono allo svelamento della verità del regno di Dio. Pur vedendo non vedono, pur odendo non odono e non comprendono, come aveva detto Isaia. Cioè, è come se Gesù avesse la percezione chiara che le sue parole, i suoi gesti vengono fraintesi. Certo, lo apprezzano, lo celebrano, addirittura gli fa le feste, viene rincorso dalla folla, soprattutto per far festa e soprattutto a motivo dei gesti prodigiosi. Ma la folla non sembra capire per niente questo fatto, che la parola e i gesti di Gesù sollecitano una conversione e che il regno di Dio è accessibile solo se uno accoglie il regno di Dio. Mentre la gente gli sta correndo dietro perché è una religione che ti serve, serve appunto, ma tu non sei disposto a cambiare niente. vuoi usare Dio, appunto. Ma questo non è amicizia, non è figliolanza, questo non è regno di Dio, no? Questa è religione utilitaristica, troppo umana, troppo umana, troppo poco umana. Guardate se questi discorsi non incominciano a sgarugare dentro, a far capire che queste cose ci toccano anche oggi, perché anche oggi facciamo così, noi tendenzialmente stiamo sulla riva, sai, anche se io non pratico tanto, anche se io, però ho i valori. Cioè si ascolta da lontano, da una spiaggia da cui non ci si vuole staccare e sulla quale è facile capire male, è facile l'illusione. Quindi quando parliamo di religione, vagliamola sempre alla luce del Vangelo. Non è tutto buono ciò che è della religione. Il Vangelo è lì a far vedere che è stata la religione a soffocare la parola. Chi ha ucciso Gesù? Per quale motivo è stato ucciso Gesù? E per contrasto, rispetto alla folla che ascolta da lontano, dalla spiaggia, i discepoli poverini in qualche maniera, però poveretti si sono imbarcati, capito? Ma beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché sentono. In realtà lo sappiamo, e poi lo sapremo dopo ancora dal Vangelo, che i discepoli in realtà capiscono poco, vedono poco. Ma Gesù li porta con sé, loro vogliono star lì comunque, proprio per questa roba qui. Lo stanno in qualche maniera seguendo, vogliono dare una direzione alla loro vita. Non capiscono bene dove li sta portando, vedremo fino alla fine, non capiscono. E tuttavia il fatto di star lì vicini a lui, di interrogarlo, di ascoltarlo ancora una volta, raccontare le parabole, dire ma che cavolo c'è dentro in questa roba qui della messa, per esempio, per la mia vita davvero, no? Il fatto di andare a messa, di andare sulla barca anche questa domenica e di sentire ancora una volta ste robe vecchissime del Vangelo che non servono a niente, no? Il fatto di essere disposti a star vicino a una persona scomoda, molto scomoda, e quindi di esporci sempre da capo a questa vicinanza bruciante di Gesù, perché è bruciante. È più comodo un amico più a nostro livello, dai. Forse questo sottrae i discepoli all'illusione, che è invece facile per chi, stando sulla riva, ascoltando di tanto in tanto le cose di Gesù, le incastona facilmente nelle preoccupazioni e nei pregiudizi religiosi, in quello che uno già pensa, capito? È bel sicuro anche, andate a toccare le idee religiose dei cattolici voi, andate a toccarle, no? Soprattutto stando così da fuori, anche se si va in chiesa si può stare da lontano dal Vangelo, si incastona ciò che ogni tanto si sente nella trama di una vita che non si mette in discussione. E allora noi stamattina siamo qui a chiedere al Signore di stare sulla barca. Un sacco di volte ci dice, ma chi ce l'ha fatto fare? Questo qui dorme, non dice niente. No. Quando parla poi apre queste prospettive che a noi sono assolutamente difficili, no? Perché tutti noi siamo preoccupati delle nostre robette. E siamo qui a dirgli che se ha pazienza noi vorremmo restare qui sulla barca, continuare ad ascoltare le sue parabole. Sappiamo già in partenza, senza capirle bene, forse senza capirci tanto, però sta musica qui, la musica di questa parola che è solo del Vangelo, Poi puoi ascoltare i dibattiti, puoi ascoltare gli approfondimenti, puoi ascoltare i documenti, puoi ascoltare le prediche. Ma questa musica ce l'ha solo il Vangelo, capito? E tutte queste robe qui che poi si fanno nella Chiesa, se devono restare decenti, devono conservare l'aria del Vangelo. E allora noi staremmo qui, Signore, perché vorremmo in qualche maniera continuare ad ascoltare questa musica. E poi ci piacerebbe, ma questo abbiamo sperimentato che non siamo tanto bravi, però ci piacerebbe anche noi provare un po' quando usciamo di chiesa, senza andar lì a dire che noi siamo stati in chiesa, che sappiamo sta roba qui, ma raccontando le cose dei nostri amici, ascoltandole soprattutto, lasciando che i nostri amici ci piacerebbe aiutarci a raccontare le nostre storie con quest'aria di Vangelo. Fratelli carissimi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per accogliere il regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché oggi conceda a ciascuno di noi di incontrare le sue vie. Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.
La tua parola, Signore, oggi in modo particolare è portatrice di un messaggio di speranza. Aiuta la tua Chiesa a seminare nel mondo degli uomini, a fidarsi di loro e ad amarli, ma soprattutto a fidarsi del cielo, da dove tu incessantemente continui a guardare con benevolenza e a guidare la storia umana. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.
Con il linguaggio inusuale delle parabole, oggi, Signore, ci rivolgi un invito, quello di andare oltre l'ascolto per imparare a comprendere, di andare oltre lo sguardo per imparare l'intuizione del cuore, di andare oltre le nostre domande per poterti rispondere, per capire chi siamo e cosa davvero vogliamo da te. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.
Ci vengono in mente tante parole vuote che vorrebbero esaurire il mistero della vita e della storia. Signore, fai germogliare nel mondo parole buone che sollecitino la nostra responsabilità e ci aiutino a chiederci non tanto come andrà a finire, ma cosa vogliamo fare dentro l'entusiasmante e incredibile avventura umana. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia.
Anche quest'anno è tempo di vacanza e di riposo. Grazie, Signore, per questo regalo. Chi di noi potrà godere di questo dono prezioso sappia usarlo bene, con intelligenza, con curiosità, con generosità, e porti nel cuore, con il ricordo e la preghiera, tutti coloro che per tanti motivi non potranno vivere questo momento. Preghiamo.
Aiutaci, Signore, a vivere nella tua amicizia. Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa che portino con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore. Amen.